L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Dunque, la terapia conservativa è la scelta di Paul Pogba per provare a recuperare sia per la Juventus che per la Nazionale. Tra polemiche, dubbi, perplessità e atti di coraggio, la Roma scatenata sempre di più sul mercato, ormai vicinissimo a Wijnaldum, poi sarà il momento di Belotti, ma un gran lavoro fatto dalla dirigenza e evidentemente anche da quello che è il traino della presenza rappresentata da José Mourinho. La Lazio che prova a risolvere il problema portieri che deve risolvere anche il Napoli, perché potrebbe esserci un freno, un rallentamento sulla vicenda Kepa, sulla possibilità di arrivare a Kepa per via dei tanti bonus che devono incastrarsi. Allora il Napoli continua a guardarsi attorno. In tutto ciò, tra due settimane praticamente si scende in campo con squadre ancora a metà, quindi tanto di cui parlare, tanto su cui lavorare, tanto da lavorare per le squadre, preparatori e uomini di mercato. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi in cabina di regia. Buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Allora direttore, cominciamo da Pogba. È la scelta secondo lei, poi non siamo medici quindi abbiamo tutti quanti atteso il verdetto, è la scelta più rischiosa, è la scelta secondo lei più giusta, è la scelta che è a seconda o comunque che va incontro più alle esigenze di una parte, di un'altra parte o di tutte e tre le parti, quindi metto anche la nazionale francese?
Beh, io credo che sia stata una scelta assolutamente ponderata di Pogba con lo staff di specialisti che la Juventus si è messo a disposizione e con la stessa Juventus. La salute di un calciatore viene prima di tutto, prima di ogni altra considerazione. E ha portato a credere che questa decisione sia stata migliore. Speriamo soltanto che ci vogliano meno delle settimane previste dalla terapia conservativa perché il campione del mondo possa tornare in campo.
Io non so se è una sciocchezza che sto dicendo, direttore, oppure no, il fatto che non ci sia stato un comunicato della Juventus, ma che sia stato semplicemente comunicato e diffuso poi alla stampa, è un po' un modo per far capire dalla Juventus che è una scelta voluta più dal giocatore che dalla società, quella di fare una terapia conservativa, o è semplicemente un modo per intanto comunicarlo? Poi ieri abbiamo visto che scherzava anche un po' Pogba zoppicando, no? Perché poi c'erano i medici che l'accompagnavano davanti alle telecamere, guardavano le telecamere e sorridevano, quindi evidentemente ha fatto anche un po' di show, diciamo, tra virgolette. Pogba le trasmette, cioè, i tifosi della Juventus che sono inquieti, lei vorrebbe che fossero un po' più sereni, tranquilli, oppure c'è poco da essere sereni e si immagina una Juventus sul mercato cambiando un po' qualche strategia?
No, io penso che in questo momento ciò che conti sia soprattutto la salute di Pogba e i tempi di recupero che possano essere i più rapidi possibili, anche perché giustamente il calciatore tiene ben presente l'esigenza di essere in perfetta efficienza anche in vista del campionato del mondo che vedrà la sua Francia difendere il titolo conquistato nel 2018. Per quanto riguarda il mercato, sappiamo bene che Paredes sia in cima alla lista di cherubini, però è altrettanto vero che forse questa situazione di emergenza spingerà Allegri a lanciare nella mischia Miretti o Fagioli o tutti e due. Poi vedremo al debutto in campionato contro il Sassuolo quale formazione sceglierà il tecnico. E credo che siccome il Paris Saint-Germain sul fronte Paredes fa resistenza, peraltro ha sbloccato la situazione di Wijnaldum che è a Roma e che firmerà con la società capitolina, il che significa però che il Paris Saint-Germain andrà pesantemente su Sanchez, che è l'altro obiettivo che interessa molto al Milan. Ma ciò detto, può darsi che questa situazione di emergenza, perché allo stato attuale saranno 6 i bianconeri indisponibili per il debutto con il Sassuolo, tenendo anche conto di Chiesa che tornerà alla fine dell'anno nella migliore condizione possibile, tenendo conto dei 2 qualificati, tenendo conto anche dell'infortunio di McKennie. Quindi è chiaro che in questa situazione, mancando 10 giorni al debutto in campionato, che Paredes non arrivi subito, ma quando anche arrivasse subito potrebbe che venga lanciato nella mischia.
Questo qualora insomma dovesse arrivare subito. Ci sono anche altre ipotesi che sono state fatte, direttore, cioè l'ipotesi che magari non arrivi un centrocampista, ma che appunto, come diceva lei, venga valorizzato il settore giovanile, o comunque giovani più che settore giovanile, che Miretti fa parte già di un po' della realtà della Juventus. L'anno scorso ha giocato praticamente le ultime, Fagioli ha incantato a Cremona o comunque ha fatto vedere anche delle ottime cose nella tournée americana. Allora a quel punto si parla di una Juventus che possa tornare, anzi, che possa riaccendere un interesse verso Kostic, perché poi in realtà, se contatti l'agenzia di Kostic, ti continuano a dire che la Juventus non ha mai fatto passi diretti, è stato un po' più il giocatore ad attendere, aspettare una chiamata della Juventus, che potrebbe arrivare, quindi potrebbe esserci anche questa ipotesi da parte della Juventus, affidarsi al Kostic della situazione, attendere magari l'uscita di Rugani e rimpiazzarlo, tra virgolette, con Milenkovic e magari traccheggiare sul centrocampista.
Beh, è una situazione molto fluida. D'altra parte, l'anomalia di questo inizio di stagione riguarderà anche il fatto che 4 gare di campionato, le prime 4, si disputeranno a mercato aperto. Quindi sarà ancora possibile intervenire, se del caso, in extremis. Certo è che, presumo, Allegri desiderasse tutto un altro precampionato dal punto di vista piena dell'organico, ma questi sono, come dire, gli inconvenienti di questo periodo, perché la preparazione e gli infortuni sono dietro l'angolo, quindi adesso è importante capire quando e come possa andare Paredes, che mi pare essere la priorità assoluta della Juventus e centrocampo.
Chiudiamo il capitolo Juventus con un messaggio del nostro ascoltatore che andiamo a sentire. Direttore, domanda per lei.
Buongiorno Vincenzo, complimenti al direttore come sempre, sono contento di poterle porle questa domanda in merito a Pogba. Secondo lei, alla fine, la scelta sicuramente è stata, tra virgolette, egoistica di Pogba, però la società Juventus in questo caso non è potuta intervenire o ha voluto acconsentire alle scelte del giocatore? E a quel punto alzo le mani se la scelta è stata del giocatore, ma la Juve doveva pensare al suo bene, quindi tutelarlo per il futuro, quindi con un'operazione, suppongo. Che ne pensa?
Sintetizza un po' le preoccupazioni di tanti tifosi della Juve che sono arrivate proprio tramite messaggi testuali audio, direttore.
Sono preoccupazioni più che legittime, ma d'altra parte il consulto medico di Lione è stato molto chiaro, ed è altrettanto evidente come certe scelte non possano che essere prese con la volontà concorde del calciatore e della società. Pogba è un patrimonio della Juventus, così come della nazionale francese. Risulta anche che ovviamente sia stata interpellata la stessa Federcalcio parigina, e quindi io penso che la decisione presa sia stata la migliore. Adesso, come dicevamo, è importante seguire questa terapia conservativa che per 2 mesi imporrà lo stop a Pogba.
Era partita forte sul mercato la Juventus, va fortissima la Roma, che trova l'accordo anche con Wijnaldum, ma poi arriverà magari quello con Belotti. Che Roma sta venendo fuori, direttore?
Una Roma sempre più ambiziosa, una Roma sempre più competitiva, una Roma che non poteva festeggiare nel modo migliore i 2 anni dall'avvento della gestione Friedkin. Una Roma che, con l'arrivo di Dybala, di Matic e adesso di Wijnaldum, legittima sul mercato le sue ambizioni di entrare tra le prime 4, perché è chiaro che con un organico del genere, e poi Belotti arriverà nel momento in cui Shomurodov o Villar o Kluivert, uno fra i tre, partirà. Anche questo è un segnale di quanto la società intende mettere a disposizione di Mourinho l'organico più completo possibile.
Roma che magari in questa fase sembra aver scavalcato un pochettino il Napoli, ne abbiamo parlato tante volte, Napoli che almeno sembrava fosse vicina a Kepa, pare che invece ci sia un po' un rallentamento sulla trattativa. Le chiedo questo e poi le chiedo di commentare anche un po' le parole di De Laurentiis, che ha toccato come al solito a fiume tanti argomenti, dalle coppe che non sono coppe di cui tener conto, quindi la Conference League eccetera eccetera, a un unico torneo da dover organizzare a livello europeo, quindi magari più sulla scia della Superlega, ai giocatori africani sui quali non vuole puntare più perché non vuole pagare lo stipendio a giocatori che poi vanno a giocare dappertutto tranne che al Napoli. Insomma, si è sfogato alla grandissima, spostando anche l'attenzione ovunque come al solito, direttore, che lui in questo è bravissimo, direi.
Beh sì, direi che sia insuperabile. Noi oggi sul Corriere dello Sport trattiamo abbondantemente facciamo il punto della situazione del Napoli, che definiamo la rifondazione una scommessa, proprio perché si tratta della più ampia e radicale rivoluzione tecnica che nell'arco di quello che stiamo per vivere, cioè la 19ª stagione consecutiva della gestione De Laurentiis, e la 13ª di fila in Europa, mai in precedenza c'era stato un rinnovamento così radicale. Se ne sono andati i giocatori che avevano costituito la spina dorsale del Napoli, arrivato terzo in classifica nell'ultima stagione, sono arrivati giocatori decisamente molto interessanti. L'anello di congiunzione è fatalmente Luciano Spalletti. Molto dipende da lui se De Laurentiis riuscirà a vincere questa scommessa. Poi, per quanto riguarda le valutazioni del presidente del Napoli circa ingaggiare o non ingaggiare giocatori che saranno impiegati in Coppa d'Africa, mi pare che non abbia di che lamentarsi di quanto Koulibaly abbia fatto per il Napoli e di quanto a livello squisitamente pecuniario Koulibaly abbia fruttato al Napoli, così come Anguissa è stato riscattato. Quindi si tratta di opinioni assolutamente legittime che possono essere condivise o non condivise. Rimane un dato di fatto che questo Napoli, mai come in questo campionato che sta per iniziare, ricordiamo il debutto il giorno di Ferragosto per una contro l'Hellas, è una scommessa che il Napoli vuole vincere, ma per vincere questa scommessa dipenderà molto da Spalletti, la cui bravura è assodata, e anche da verificare da qui al 15 di agosto se Raspadori e Kepa arriveranno oppure no.
Spalletti, che invece a differenza di De Laurentiis direttore non riesce a giocare a nascondino, cioè, ha detto proprio chiaramente che si abbassa il monte ingaggi, altri allenatori si troveranno giocatori fatti e finiti già pronti, loro invece no. È un messaggio che significa cosa, che racconta cosa, quello di Spalletti?
È un messaggio di realismo, è un messaggio grazie con il quale il tecnico, apertis verbis, nella maniera più chiara e legittima a mio avviso possibile, che quando tu rinnovi così radicalmente l'organico non devi aspettarti che dall'oggi al domani arrivino gli stessi risultati che il Napoli ha conseguito nella passata stagione, mentre la concorrenza si rafforza non stravolgendo l'organico ma apportando dei ritocchi e acquistando dei giocatori molto importanti. Noi abbiamo visto la perseveranza e la tenacia con la quale il Milan ha inseguito e centrato l'obiettivo De Ketelaere, e questo è un giocatore molto molto importante nell'economia del gioco di Pioli, così come la stessa Inter, che comunque ha riportato a Milano Lukaku, non ha ceduto allo stato attuale né Skriniar né Bastoni né tantomeno Lautaro Martinez, così come la Roma di cui abbiamo parlato, così come la Lazio, 7 acquisti operati da Lotito seguendo pedissequamente le indicazioni di Sarri, e anche questa è una novità assoluta per il club biancoceleste. Quindi è chiaro che Spalletti, dal suo punto di vista, accetti la logica aziendale della riduzione del monte ingaggi, ma al tempo stesso non rinunci a ricordare al suo presidente quali potrebbero essere le difficoltà, soprattutto in avvio di stagione.
Giocatori fatti e finiti, no? Diceva Spalletti, altri se li troveranno, noi invece no. Tra cui giocatori fatti e finiti, a parte il riferimento a Koulibaly, c'è anche un riferimento a Mertens, e soprattutto, insomma, si aspettava un Mertens che rifiutasse, se poi così è stato, pare di sì, l'offerta della Juventus, visto che insomma è legato veramente a doppio filo con la città di Napoli.
Ma è un peccato che Mertens non sia rimasto al Napoli. Per il proprio, la mia opinione, un attaccante che segna il gol che ha segnato 148 in maglia partenopea, diventando il marcatore più prolifico di tutti i tempi nella storia del Napoli. Un attaccante integro, un attaccante che disputerà il mondiale con il suo Belgio. Io francamente non riesco a capire perché per un'altra stagione non sia stato possibile trovare un accordo, perché comunque si tratta di un giocatore che è svincolato, quindi evidentemente i margini di trattativa non erano poi così minimi e così risicati come è stato detto. E quindi francamente è un vero peccato, anche perché vedo che sia Mertens sia la signora Mertens continuano a lanciare messaggi d'amore a Napoli, perché è evidente che 9 anni a Napoli abbiano indelebilmente legato Mertens e la sua famiglia al capoluogo campano, ai tifosi del Napoli e al Napoli.
Direttore, poi lei, sono sicuro che conosce molto bene Palazzo Don Nanna, quando si trova a Napoli ce l'andiamo a rigustare insieme, se vuole capirà perché val bene un rifiuto alla Juventus, restare nell'ambito napoletano, diciamo, come gradimento.
Un rifiuto anche a qualunque altra squadra, perché sappiamo bene dell'interessamento della Lazio, anche di club stranieri, sì. Ma è ammirevole il comportamento di Mertens, che in questi 9 anni a Napoli ha capito quanto grande sia l'affetto, quanto grande sia l'amore dei tifosi napoletani per lui, ed è assolutamente ricambiato questo sentimento.
Poco fa, direttore, esattamente 8 minuti fa, mentre noi parlavamo, la Juventus ha pubblicato un tweet. In questo tweet si ritrae un'azione della recente sfida tra Juventus e Real Madrid per quanto riguarda la partita che si è giocata poi nella tournée americana, con Modric che va in chiusura su Fagioli che punta la palla e punta la porta. E sopra la foto la scritta «Incontri speciali con gli occhi», che dicono occhio. Questo significa che si andrà incontro a quello che poi si attendeva potesse essere un rinnovo e una fiducia a Fagioli, e a questo punto significa quasi come se fosse arrivata un ok da parte di Allegri, ok, puntiamo anche su Fagioli, e quindi torniamo al discorso di qui sopra insieme a lei.
Beh, speriamo, perché sarebbe ora, altrimenti non si capisce perché la Juventus mandi a giocare in prestito nel Cremonese Fagioli, abbia tra le proprie fila Miretti, il quale si è anche tagliato le vacanze perché in questi giorni, come Tutto Sport ha raccontato, si è allenato insieme con i giocatori di un'università dilettantistica per farsi trovare pronto, perché essendo stato impegnato con la nazionale giovanile ha goduto di un periodo supplementare di vacanze. Ma ci sono giovani di valore, bisogna farli giocare, punto. Non si capisce perché Luca debba andare all'Ajax e Scamacca debba andare al West Ham, e queste società abbiano così fiducia nei giovani italiani, e ci sono invece degli allenatori che prima di lanciarli devono contare fino a 100, e quando arrivano a 100 ricominciano a contare fino a 1000. Se un calciatore giovane vale, ha talento, che giochi. Non credo che ci sia bisogno di ulteriori commenti o approfondimenti. La Juventus ha la fortuna di avere Fagioli e Miretti. C'è questa situazione di emergenza e allora è giusto che vengano lanciati nella lista.
Dopodiché, direttore, per la Juventus e per tutti gli altri club la parola d'ordine è sempre equilibrio, no? Quindi avere il giovane che cresce in un contesto di squadra dove c'è anche il campione fatto e finito che ti aiuta a crescere. Penso a Solé insieme a Di Maria, penso appunto a Miretti e Fagioli con giocatori come lo stesso Pogba o magari come potrebbe essere Paredes, penso a Bremer e Gatti con un giocatore come Bonucci che magari lascerà poi piano piano anche lui, sarà l'ultimo rappresentante della BBC ad andare via, però tanto la trasmette dal punto di vista dell'esperienza. È un po' questa anche la formula, direttore?
Beh, certamente sì, però abbiamo citato prima Luca.
Sì.
È la prima volta che una società del calibro, del prestigio, della storia dell'Ajax ingaggia un giovane calciatore italiano, ma non per fargli fare la riserva. E nonostante Luca, come ben sappiamo, dopo una partenza fulminante nelle file del Pisa all'inizio della scorsa stagione, poi abbia registrato comprensibili alti e bassi di rendimento, come si conviene ad un giovane lanciato nella mischia. Quindi c'è un esempio, quello della ex, per non citare poi Lipsia, qui che fa parte della costellazione Red Bull. Cioè, secondo me si tratta di capire che quando un giovane ha talento non si può aspettare che invecchi prima di verificare sul campo che cosa possa dare. E qui sta il punto, è una questione di mentalità. Credo che ci siano solo poche eccezioni. Abbiamo visto quel lavoro che ha fatto Andrea Zoli con Aslani ad Empoli, abbiamo visto il lavoro che ha fatto Gasperini con Scalvini, tra l'altro la questione Palomino ha indotto l'Atalanta a togliere dal mercato un altro giovane molto promettente che è Okoli, anche lui alle spalle ha la grande stagione nelle file della Cremonese, insieme con lo stesso Fagioli, insieme con Gaetano che è tornato a Napoli ma che la Cremonese rivorrebbe. Ci sono i giovani di qualità, bisogna credere in loro.
Questa è una bella domanda, una bella riflessione che ci porteremo avanti, direttore, perché insomma c'è ancora un po' di per esempio io penso anche a Julian Alvarez, no? Abbiamo visto come aveva un valore di mercato di 20 milioni, il City ci ha puntato e Zac ti segna anche addirittura prima di Haaland, che naturalmente sarà protagonista della stagione. Un pizzico di coraggio in più qualcuno l'ha avuto, qualcun altro penso in Italia un po' meno, perché poi magari ti trovi ad andare a trattare con Carnevali di turno, Raspadori, per carità, 22enne, però te lo fanno pagare 40 milioni, tu con 20 milioni prendevi un talento come Julian Alvarez, che sicuramente farà vedere quanto era importante investire anche su di lui, oltre ai giovani italiani.
Lo stesso criterio, la stessa strategia che ha indotto l'amministratore delegato del Bayern, Kahn, ad affermare quanto grande sia la considerazione e l'ammirazione per Cristiano Ronaldo, ma non rientra, cito testualmente, nei nostri piani, nella nostra filosofia, ed è giusto che sia così. Tra l'altro poi stiamo registrando proprio in queste ore quanto profonda sia la spaccatura tra Ronaldo e il Manchester United e l'ambiente del Manchester United. Quindi io penso che ci siano queste possibilità anche per il calcio italiano, soprattutto per aiutare la nazionale. Il lavoro che Paolo Nicolato, il commissario tecnico dell'Under 21, ha fatto, riuscendo a centrare il traguardo e la qualificazione alla fase finale dell'Europeo, è stato un lavoro fondamentale, perché ha consentito a Mancini, grazie a questa opera di setaccio, anche in Serie B, di chiamare giovani che secondo me sicuramente avranno un futuro in nazionale dopo un'adeguata scrematura. Ma, ripeto, è una questione di coraggio, altrimenti il calcio italiano è condannato ad un ruolo di comprimario negli assetti internazionali.
Inevitabilmente sarà così se non si ha questo atto di coraggio che secondo me è fondamentale, che devono avere soprattutto gli allenatori. Direttore, una serie di domande che adesso le giro da parte dei nostri ascoltatori.
Prego.
Domanda al direttore da Luca da Puntalo, un suo giudizio tecnico su Dodò della Fiorentina.
Grande acquisto, grandissimo acquisto, perché garantirà quella spinta propulsiva e di sostegno alla manovra offensiva della squadra dell'italiano, che peraltro, come sappiamo, è attesa, ormai si avvicina a grandi passi il turno preliminare di Conference League, quindi veramente un grande colpo. Ma la Fiorentina quest'anno è stata protagonista, ha firmato un mercato che legittima le sue ambizioni. Dopo 6 anni torna a giocare in Europa, una squadra collaudata, e la sua garanzia si chiama italiano.
Altra domanda, direttore, tra Alessandro, Pellegrini, De Sciglio, la Juventus non ha un laterale basso di sinistro di livello europeo. Non ci sono possibilità di scambiare il brasiliano con un altro calciatore o trovare una soluzione per Pellegrini? Se qualcuno vuole pagare 6 milioni di ingaggio a un giocatore che l'anno prossimo va a scadenza, penso che la Juventus dica dice accomodatevi, ma la vedo un po' difficile, direttore.
Che la tua considerazione sia più che mai esaustiva.
Perché insomma è un po' imbrigliato, ma poi tanti club, direttore, sono rimasti imbrigliati in questi contratti pesanti, no? Fatti in tempi diversi, sia chiaro, perché penso anche alla risoluzione con Ramsey da parte della Juventus, piuttosto che a quella dell'Inter con Sanchez, che comunque è costata tanto, è costata cara, ma era addirittura a un certo punto necessaria. Questo insegnerà qualcosa ai nuovi contratti, ai nuovi accordi che si troveranno, direttore, con i giocatori?
Beh, è auspicabile, anche perché non sempre un giocatore preso a parametro zero risponde alle aspettative dell'operazione che l'ha portato nella nuova squadra. Tu hai citato Ramsey, che è il caso più importante, che ha approdato al Nizza, e gli auguriamo ovviamente di avere maggiore fortuna rispetto a quanto non ne abbia avuta nei 3 anni bianconeri, durante i quali ha giocato complessivamente 70 partite soltanto tra campionato e coppe. Però è chiaro che sono tutti, come dire, ammonimenti questi che è auspicabile i dirigenti delle società, gli operatori di mercato raccolgano, perché poi è molto molto complicato chiudere un rapporto, soprattutto se, come detto, le aspettative non sono state corrisposte.
Un altro ascoltatore ci dice: non sono assolutamente d'accordo, le squadre non si costituiscono esclusivamente con giocatori fatti e finiti. Infatti noi abbiamo detto giocatori fatti e finiti insieme a giovani, equilibrio abbiamo detto, che è un altro discorso. La prova è il Milan, che è la dimostrazione. Il Napoli è stracompetitivo, ora sta a Spalletti a aumentare il suo livello come fatto da Pioli. Lei lo trova stracompetitivo il Napoli?
No, io lo trovo competitivo, lo abbiamo ribadito anche oggi sul Corriere dello Sport, ma quando una squadra cambia in maniera così radicale e saluta quella che è stata la propria spina dorsale, ricordo en passant i nomi di Ospina, Koulibaly, Mertens, Insigne, è evidente che ci vorrà del tempo perché l'allenatore amalgami i nuovi arrivati, che sono giocatori interessanti, molto interessanti.
Per carità, poi ci dirò.
Kvaratskhelia in questo precampionato si è rivelato un elemento, come dire, più intrigante, e che certamente potrà fare un gran bene sotto la guida di Spalletti. Però che nessuno si aspetti che una squadra così rinnovata, che è arrivata terza vantando la miglior difesa dell'ultimo campionato insieme con quella dell'Inter, faccia immediatamente exploit e giochi a memoria e corra a 100 all'ora e faccia sfracelli in campionato e in Champions League. Vorrei ricordare che il Napoli torna a giocare in Champions League, quindi al di là delle definizioni stracompetitivi, poi dopo è il campo che come sempre è il giudice inappellabile, Spalletti avrà bisogno di tempo, tant'è vero che le sue dichiarazioni vanno in questa direzione.
Dopodiché, direttore, Wijnaldum, Dybala, lo stesso Belotti, che sono vicini alla soglia dei 30 anni, questi giocatori scelti dalla Roma per fare, quindi da Mourinho anche, per fare il salto di qualità, sono quei giocatori anche un po' più esperti, quindi arriva anche un altro messaggio, al di là di quello che abbiamo dato stamattina, che penso possa essere un messaggio positivo, cioè credere anche nei giovani. però poi quando vuoi fare il salto di qualità l'allenatore esperto ti chiede giocatori che ti danno anche l'esperienza in più.
Ma infatti la bravura del tecnico risiede nella sua capacità di costruire questo mix fra veterani o giocatori più esperti e giovani di grande talento. La Roma ha Zalewski, che è un giocatore che Mourinho ha lanciato in orbita. Lo stesso Ibanez, che ha segnato nell'amichevole in Israele, è un giocatore che si giova e si gioverà sempre più della scuola del proprio tecnico. Ma la Roma sta perseguendo un obiettivo, che è quello di costruire una squadra sempre più competitiva, prendendo anche elementi del calibro di Matic, 34 anni, ma che è un signor centrocampista, che molto spesso il giudizio a proposito di questo, di quel calciatore, si basa sul sventolando la carta d'identità o il passaporto. Non è così, non è così, perché una grande squadra che poi punta a vincere scaturisce dall'equilibrio che il tecnico riesce a raggiungere fra i veterani, i campioni e i giovani di grande talento.
Ultima domanda, direttore, per lei. Vabbè, una domanda anche personale, ma il direttore torna da Corriere dello Sport, il direttore è editorialista di Tutto Sport e Corriere dello Sport, la famiglia è quella, del resto.
Sì, la famiglia è quella, e soprattutto ti ringrazio per l'assist che mi fornisci, perché stiamo sviluppando in maniera, oserei dire, impetuosa, grazie allo splendido lavoro di Pasquale Salvione, che è il coordinatore della redazione web e dei colleghi della redazione web, tutto quanto attiene ai canali digitali del gruppo Amodei, che come noto è editore di Corriere dello Sport Stadio, Tutto Sport, Autosprint, Motosprint, il Guerin Sportivo, che sta vivendo una stagione straordinaria di grande giovinezza, nonostante abbia compiuto 110 anni nel gennaio scorso. E rimane la più antica, importante e più diffusa testata periodica sportiva del mondo. Quindi è evidente che si tratta di procedere lungo la strada della sempre maggiore integrazione fra la carta stampata e i digitali, il web e i social, e quindi è un'esperienza veramente molto, molto interessante, e consente anche di tornare a scrivere sulla carta di un giornale che ho avuto l'onore dirigere, per il quale sono stato inviato speciale. E quindi, come dice una canzone di Venditti, i grandi amori spesso fanno giri larghi, ma a volte ritornano.
Quando ritornano sono sempre poi quegli amori, no, che ti ricordano passati meravigliosi, passati che però poi devono trasformarsi in futuro, no? Perché il digitale è il futuro. E lei, direttore, si sta riavvicinando, ma insomma non ha mai fatto un passo indietro, però magari in questo momento ha maggior ragione, al mondo dei social, ai tifosi sul mondo dei social. La domanda che le faccio, così pour parler e per chiudere il nostro intervento: quanto è cambiato l'atteggiamento dei tifosi nel mondo social, o comunque in generale dei tifosi? Il tifoso quanto è cambiato?
È cambiato molto, perché da un lato c'è una evidente, enorme diffusione della cultura sportiva, dell'informazione sportiva, grazie a internet, grazie alle piattaforme digitali, grazie allo streaming, grazie alla possibilità di seguire giorno per giorno un mercato che è più che mai globale. Dall'altro però quello che colpisce a volte, non sempre perché non bisogna mai generalizzare, è la superficialità dei giudizi, che vengono trinciati magari senza conoscere l'ABC del calcio, o basandosi sugli umori per un acquisto centrato o invece sfumato, prendendosi ovviamente l'ambito del calcio mercato. Però chiaramente i social e il web offrono al tifoso la possibilità di sentirsi sempre più partecipe, sempre più protagonista delle vicende della propria squadra, e questo è un fatto assolutamente positivo.
Sì. Poi però, insomma, vabbè, ma questo succede ovunque, bisogna sempre avere l'educazione nel rapportarsi. Purtroppo molte volte, direttore, e lo abbiamo visto tanto in questo mercato qua, il tifoso si sostituisce al medico, il tifoso si sostituisce al giornalista, il tifoso si sostituisce al dirigente. Per esempio c'è un amico che ogni giorno fa lo stesso messaggio. Io non lo leggo non perché lo ignoro, ma perché è sempre lo stesso messaggio, che non ha senso, però le faccio rispondere a lei. Dice: mancano 10 giorni all'inizio del mercato e alla Juve mancano Vice Vlaovic, un esterno alto a sinistra, un regista, un difensore centrale, ma nonostante ciò sento dire 10 al mercato della Juventus. Poi, se ritengono che sia semplice andare a vendere i giocatori, Si rendano conto quanto tempo ci è voluto per vendere i giocatori, e Maurizio arriva bene Cherubini in questa fase 2 del mercato della Juventus, con la risoluzione di Ramsey, la cessione vicina magari di Arthur, quella di Rugani, altrove hanno fatto dei capolavori in un tempo, in un lasso di tempo ridottissimo. Poi dopo puoi acquistare, anche perché molti tifosi si dimenticano che ci sono delle posizioni nella rosa che devi consegnare, gli ATP, CTP, le 17 posizioni libere che magari sono tutte occupate, quindi non puoi sostituire ad e non dico il termine, bisogna lavorare con un puzzle in mano complicatissimo, direttore.
Il termine, caro, l'espressione stupida, cara, l'indimenticato e indimenticabile professor Scoglio.
Esatto, che era molto diretto, chiaro, e ci manca da questo punto di vista un personaggio così.
Aveva un linguaggio strepitoso e molto efficace, molto pungente. Ma penso che poi bisogna anche ricordare che cosa abbiano significato 2 anni di pandemia per il calcio italiano. Non è particolare rilevante pensare, come ci ha riferito a più riprese anche lo stesso amministratore delegato della Lega, De Siervo, che 1.200.000.000 di euro a tanto ammontano le perdite registrate dal sistema calcio professionistico italiano. E quindi c'è anche una questione di liquidità che scarseggia, e c'è una penuria di possibilità di spendere sul mercato che è evidente, tranne alcune rare e virtuose eccezioni. E bisogna fare i conti anche con questo. È evidente che il mercato sia un grande festival dei sogni al quale tutti i tifosi vogliano e desiderino partecipare, ma è altrettanto evidente che bisogna fare i conti con la realtà. Citando la Juventus, nell'arco di 2 anni e mezzo Exor, cioè la famiglia Agnelli, ha effettuato 2 aumenti di capitale per complessivi 700 milioni di euro. Non stiamo parlando di noccioline. 700 milioni di euro in 2 anni e mezzo per tenere sotto controllo il bilancio. Quindi è chiaro che questa sia la condizione sine qua non per qualunque operatore di mercato, piccola, media o grande società.
Esatto, direttore, importante è capire certe cose. Tra l'altro lo stesso De Laurentiis nel discorso Fiume di cui sopra parlava anche dei 200 milioni di euro persi, insomma, comunque parlava delle forti perdite.
Certo.
A proposito di perdite, direttore, ci salutiamo con questa notizia che leggo da un tweet di Francesco Ordine. Si è spento William Vecchi, 73 anni, ricordiamolo che è stato anche straordinario preparatore dei portieri al seguito di Carlo Ancelotti, quindi lo conosce molto bene, tra l'altro direttore, Buffon, tra i suoi allievi più noti. Una triste notizia.
Tristissima notizia, ho avuto la fortuna di conoscerlo, è stato un grande portiere, è stato un grande preparatore, è stato un signore veramente per bene, un grande innamorato del calcio, e davvero questa è una bruttissima notizia.
Direttore, grazie invece come al solito per essere stato con noi, poi ci ritroviamo mercoledì prossimo, ci sarà Alessandro Santarelli, fermo un attimo per respirare, poi ci ritroveremo. Grazie direttore Jacobelli.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata direttore Jacobelli, triste notizia con la quale chiudiamo l'editoriale, però era giusto darla, e quindi insomma arriva la conferma intanto un po' da tutti gli organi di informazione. Si è spento a 73 anni William Vecchi, quindi brutta perdita veramente per la storia anche del Milan. Ricordiamo il Milan di Salonicco, di cui lui difendeva i pali di quella meravigliosa squadra. È stato tra l'altro preparatore dei portieri, credo anche di Buffon, di Dida, ha veramente allenato tantissimi portieri al seguito di Carlo Ancelotti, quindi una grave perdita per il calcio italiano, per la storia del calcio italiano e non solo. Noi invece ci fermiamo, torniamo tra poco e avremo, lo dico anche a beneficio del nostro Federico Rossi in cabina di regia, tra 5 minuti circa, ecco perché mi sono allungato caro Rossi, c'è sempre un perché, Marco Conterio, anche perché nel frattempo Ivan Cardia è sulle tracce di un'operazione di mercato di cui poi vi parleremo. Quindi tra poco con Marco Conterio comincia l'autocalcio nella nostra solita incursione a tutto mercato web, tra poco.